Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Nuova puntata di Beats, ospite Luca Daer. Scrivono di te, caro Luca, che ti sei laureato nel 2004 all'Università Bocconi di Milano.
Falso.
Falso già? Alla
sì.
Prima?
Ho fatto il corso Economia per l'Arte e Cultura e Comunicazione in Bocconi e poi sono uno di quelli che a 3-4 esami dalla fine si è rotto e andato a lavorare, quindi mi manca la laurea.
Ok.
E è molto buffo perché oggi vado ovviamente a fare master, interventi e altro, dovrei provare a finire, ma il tempo sai quanto.
Io sono come te, ma ho smesso molti esami prima. Non posso vantare di dire sono arrivato a 3-4 dalla fine. Comunque, hai debuttato professionalmente nel 2006 come sales manager in United Internet Group, questo
sì.
È vero, che era una società che offriva servizi internet, dove successivamente hai ricoperto degli altri ruoli. Il tuo ingresso nell'industria musicale risale però al 2014, quando vieni chiamato da Spotify Italia come direttore delle vendite, mansione che manterrai fino al 2018, quando vieni promosso a Head of AD Sales per l'Europa Meridionale. Dall'ottobre del 2020 ricopro il ruolo di Managing Director presso Believe Italia. Hai affermato il romanticismo esiste ed è vero che il digitale elimina l'idea di possesso, ma non ci sono alternative. Parto da qui, è un po' come dire facciamoci una ragione di quella che è la situazione e del contesto contemporaneo.
Sì, adattarsi per me è sempre stato un bel gioco. La cosa che mi sono portato, diciamo, da questo percorso è stato il fatto che ho affrontato già 4-5 volte la rivoluzione digitale, che fa un po' ridere. All'inizio era con l'editoria, quando i colossi come RCS, Manzoni, questi mondi facevano fatica. Poi c'è stato un momento in cui ho incrociato per esempio il mondo delle radio. Mi ricordo un meeting, lui non si ricorderà, però mi ricordo un meeting 10 anni fa e più con signora Zan a cercare di parlare di programmatic, di pubblicità digitale, di come utilizzare i contenuti audio per
certo.
L'advertising. E in fondo il lavoro che è stato fatto da Believe, ma anche dal resto del mercato negli anni, è stato quello di prepararci all'avvento dello streaming, alla rivoluzione dello streaming, e ancora oggi stiamo cercando, no, di evolverci, di adattarci alle nuove piattaforme e altro. Quindi questa parte che per altri è un po' qualcosa che sconcerta, che fa paura, è quella che poi a me ha sempre dato energia.
Certo, diciamo anche che il tuo percorso fa sì che quell'onda che poi ha travolto tutto l'hai iniziato a vedere quando era in mare aperto e quindi hai iniziato a conoscerla da un po' più lontano. Believe, abbiamo parlato di Believe perché dal 2020 ricopri il ruolo di chi la dirige. E come la descriveresti Believe? Qual è il suo ruolo, il suo posizionamento nell'industria musicale? Qual è la sua mission?
Allora, Believe nasce come distributore di musica in digitale, addirittura più di 10 anni fa, quando la musica in digitale all'inizio erano le suonerie, poi c'è stato iTunes, però non credo che si pensasse all'epoca allo sviluppo dello streaming. Io dico sempre che lo streaming è partito sì nel 2009, come mondo, con Spotify, però realmente, per esempio, noi in Italia ce ne siamo resi conto nel 2016. Io lavoravo in Spotify già da 2 anni. Però prima che arrivasse Andrea Favale come prima persona a fare le playlist in Italia, anche i nostri partner, le major e altro, non erano abituati a questa parte. Quindi diciamo che da questo punto di vista il percorso mi ha portato verso questa realtà di Believe, che poi si è evoluta, perché oggi un distributore che cos'è in fondo? Sì, è qualcuno che ti carica i brani o ti permette di caricare i brani, ma in realtà è anche molto altro. Tant'è vero che oggi Believe come mission si propone di poter accompagnare ogni artista, ogni etichetta, ogni producer, ogni catalog owner nelle varie fasi di sviluppo della propria carriera o del proprio business, con livelli di servizio diversi E questo poi apre tutta una conversazione che potremmo fare sul discorso di cos'è l'indipendente, di che cos'è una major, di che cosa oggi ogni player è nel mercato. Però la verità è che siamo tutti qua, come addetti ai lavori, per permettere agli artisti e a chi produce musica di lavorare al meglio possibile.
Believe nel 2022 ha ricavi estremamente importanti, oltre credo il miliardo di dollari, e ricevi complimenti da Amazon, Spotify, YouTube. Mi è sembrato, quando è successa questa cosa e leggevo la notizia, mi è sembrato come se ci fosse una prima grande sensazione di un ecosistema digitale, no? La vivi anche tu allo stesso modo?
Sì, credo che molte persone, per esempio, si siano chieste anche cosa significasse il mio arrivo in questo ruolo al momento, perché non ero un profilo, un elemento codificato dall'industria, per giusti motivi, perché non c'ero mai stato fattivamente,
sì,
realmente.
Stavi a Spotify, ma ti occupavi di advertising.
Esattamente. Poi, ovviamente, pian piano mi ero avvicinato già alle tematiche della musica e della music industry, però sicuramente Believe è stato, in alcuni paesi, in alcuni momenti, un ponte, perché ha elementi da tech company. Non è un'azienda che nasce dal prodotto come le grandi tech company, però la capacità di usare il prodotto tech è fondamentale per il tipo di servizio che offre. E poi però che ovviamente ha un piede e mezzo nella music industry, cioè il nostro obiettivo è far sì che gli artisti si sentano rappresentati, tutelati, aiutati, supportati. Quindi questo ruolo ibrido è un qualcosa che a me piace tanto, e poi in fondo adesso più o meno stiamo andando a convergere tutti verso una serie di servizi, di ruoli che abbiamo. Quello che inizia a contare di più è l'approccio. Questo approccio tech-driven a me piace. Ogni tanto noi facciamo delle business review, delle cose che io mi rendo conto che sono delle robe che io mi porto dalle mie esperienze lavorative, che sono strane. Cioè mi rendo conto che l'interlocutore, sì, dice: ma perché? Perché secondo me anche la music industry, è un discorso che ho fatto con tante persone, deve crescere anche evolvendo la serietà con cui si prende in alcuni,
certo,
momenti, e renderlo un business
sostenibile. Poi è vero anche che la music industry rispetto al passato sta iniziando a lavorare sui dati in un altro modo, iniziando a leggerli, a interpretarli in un altro modo. Prima parlavi di ibrido, e sempre parlando di ibrido in campo tech, iniziamo a vedere delle nuove piattaforme, penso a TikTok, ma per dirne una che probabilmente aprirà uno scenario di nuove altre piattaforme, che stanno un po' a metà tra il social media e la piattaforma streaming. Pensi che possano i nuovi social media diventare un po' dei competitor delle piattaforme tradizionali?
In alcune aree geografiche del mondo, penso a tutto il mondo APAC, l'Asia, così, lo sono già. Come sempre, chi partecipa alla crescita di un'industry, come nel caso della musica, deve a un certo punto trovare un modello che possa funzionare. In fondo è stata tutta la storia anche, no, di Spotify, e poi quindi di Amazon, di Apple e di tutti gli altri. Quello che c'è da capire è come queste piattaforme possono lavorare non solo sfruttando a volte la musica, ma anche partecipando a quella che è la crescita, a quello,
certo,
che è lo sviluppo.
Certo.
Quindi oggi ci sono dei modelli, di nuovo, molto interessanti. Ho la fortuna di avere dei colleghi molto bravi che curano, diciamo, lo sviluppo del business in Cina, in India, in Vietnam, a Singapore, tutto quel mondo, e ogni settimana vedo delle cose di nuovo dove i primi 5 minuti dico: oddio, cosa cacchio sta succedendo? E poi invece mi appassiono e lo vedo, perché ci sono queste content house che sono un po' parte della piattaforma, un po' distributore, un po',
certo,
food management. E quindi bisogna essere tanto elastici, e secondo me non sappiamo ancora che cosa ci arriverà da quel mondo, però sappiamo che ci arriverà.
Io vado proprio lì, perché Believe, tra le mosse sicuramente molto importanti che ha fatto a livello global, ha fatto una mossa su quel continente, no? È andata a chiudere accordi con Tencent, per esempio, e da lì arrivano anche molti dei ricavi di Believe. Quindi questo rapporto con l'Asia evidentemente pone Believe in una dimensione di visione favorita, in qualche modo prioritaria, su un mondo che sta arrivando, perché quando parliamo di mercato globale iniziamo a pensare che non è più quello occidentale, ma è anche quel mercato. Pensi che quel mercato possa diventare, rispetto al passato, perché noi non ci siamo mai rapportati all'Asia,
certo,
qualcosa che veramente farà parte della nostra quotidianità, E pensi che sia un pericolo o invece un'opportunità?
Come ho detto, a costo di suonare come un disco rotto, dove c'è un pericolo vedo sempre anche l'opportunità. Quindi, come quando c'è nei film un cavallo puro sangue da domare, è lì che ti vedi che il personaggio protagonista deve essere in grado di farlo. Quindi lì vedo un'energia che scaturisce, che aiuta. La complessità che c'è oggi a livello globale è un'opportunità, perché quando io con i miei colleghi, con i miei omologhi mi confronto, quello che succede in Messico, quello che succede appunto in Cina, mercati maturi ma così diversi come Italia, Francia, UK, Germania, sono tutte cose che aiutano l'uno gli altri a capire cosa succede quando poi il tuo mercato matura, oppure cosa può arrivare da un'altra parte. Da lì io vedo arrivare tante cose, non è un segreto, l'abbiamo visto quanto anche nella top 20, mi sembra che 8 dei 20 progetti global più importanti dell'anno scorso fossero di matrice coreana, al di là dei soliti BTS, Blackpink e altro. Quindi c'è la parte musicale, perché creano tanti contenuti.
Sì.
C'è la parte di audience, perché i numeri sono incredibili. L'India è un paese molto particolare, sviluppare business lì non è facile, l'ho visto in Spotify, lo vedo in Believe, però di nuovo, se pensi soltanto al non Bollywood, noi ci stiamo muovendo tanto sulla scena hip hop regionale, perché poi è regionale, e sì, il modello di monetizzazione è diverso, potere di spesa diverso, modelli proprio di consumo sociale diversi. Poi però a un certo punto, però a un certo punto smuovi 50 milioni di persone quando sei piccolo, o medio piccolo, cambia il rapporto.
Certo.
E allo stesso modo sul tema poi dei consumi, delle piattaforme, un po' di vento ci arriva, insomma. È come quando c'è il Capodanno e ogni volta i collegamenti arrivano prima dall'Australia e Nuova Zelanda, ma poi arrivano dall'Asia. Vedi qualcosa che sai che hai il tempo poi di preparare come l'atterraggio su di te, a me piace molto.
Senti Luca, seduto su questa collina che ti permette di vedere tanti territori e che ti fa quotidianamente lavorare nel segmento digitale, da una parte abbiamo anche le banche d'affari che ci dicono andate tranquilli, qua ci sono 10 anni con il segno più, perché ci sono grandi sviluppi. Ti senti di sottoscrivere questo o, oltre a una grande positività, vedi qualche nuvola all'orizzonte?
Allora, vedo la positività. Anche noi abbiamo fatto proprio recentemente, ma lo stiamo ulteriormente sviluppando, un esercizio di previsioni a 7-10 anni, che è una cosa che prima non si faceva tanto. È un esercizio che secondo me è molto stimolante, perché prima ho citato il fatto che io identifichi in Italia l'arrivo della streaming era dal 2016, vuol dire che stiamo provando a prevedere un futuro più lungo del passato e dello storico che abbiamo, che per le previsioni
sì,
non è granché. Però ci sono troppi segnali di cose che stanno accadendo, di ancora gap, quindi improvement area che abbiamo. Quindi sì, sono positivo, prevedo che il mercato crescerà ancora in maniera consistente. Io credo che l'industria italiana, la parte recorded, che è sui 400 milioni adesso, poi a seconda delle stime, io ovviamente mi rifaccio quelle di film generalmente.
Di musica registrata?
Sì, quindi mi sembra che il revenue di vendite, sync,
sì,
poi c'è live che è importante
milioni,
tutto quanto. Quindi si va dai 300 ai 400 milioni. Francia, Germania e gli altri paesi sono dal miliardo in su. L'Italia non ha motivi, ne ha uno specifico, il cost per stream più basso, perché c'è ancora una penetrazione del premium relativa, però per il resto è un mercato che può e deve ambire ad arrivare a quelle cifre nei prossimi anni. Le nuvole sono ancora, secondo me, solo su una parte di maturità del mercato atavica che abbiamo, che è un po' figlia dell'aspetto culturale dell'industria musicale italiana e che ci metteremo un pochino di più a rompere. Mi riferisco al fatto che a volte, ma questo vale per tanti altri mercati in Italia, tendiamo a indulgere nella frammentazione del mercato un po' troppo. Ogni realtà, ognuno vuole essere un po' imprenditore di se stesso, capo di se stesso. A volte non si fanno anche delle operazioni di M&A fighe che si potrebbero fare per aumentare e moltiplicare il valore. C'è un livello di competizione che guarda un pochino di più alla market share dell'oggi e non all'EBITDA collettivo.
Okay.
Io ho la sfida che giocosamente con appunto colleghi che mi insegnano il mestiere, come quasi tutti quelli con cui mi incontro quando abbiamo i momenti di settore, però la cosa che dico è tanto la market share totale è sempre il 100%, gli operatori, quelli grossi che impattano sono 4 o 5, quelli un po' rilevanti 7 o 8, non siamo tanti. Se imparassimo tutti a lavorare un pochino meglio, gli artisti vivrebbero meglio, porteremmo un totale più alto e comunque sarebbe una torta più efficiente da dividere, dove appunto l'EBITDA, che poi vado su bieco, però è l'indicatore di salute delle aziende, quindi del mercato, migliora, quindi i fondi entrano ancora di più, in altri paesi lo fanno già di più,
certo,
gli investimenti certo arrivano e tu continui ad alimentare una macchina che sostiene dal basso tutto.
Certo, traduco, se tutta l'industria e gli operatori lavorassero per aumentare quel 100% e quindi questa torta renderla più grande, e non pensare solo alla fetta della torta esistente,
esatto,
oggi, questo porterebbe sicuramente dei vantaggi a tutta l'industria, che ha dei margini, perché tu giustamente hai citato paesi a noi vicini, non
certo
paesi lontani, che hanno comunque un volume che è più del doppio del nostro. Colgo dalle tue parole qualche parola che tu hai detto e da lì mi collego. Hai parlato di gap, penso al tuo CEO, che ha andato molto dritto rispetto alle piattaforme digitali, perché dice che non è corretto che oggi le indie o gli artisti unsigned, quindi quelli che non hanno un contratto discografico, prendano delle revenues più basse rispetto agli artisti firmati dalle major, dalle piattaforme digitali. Credo sia una situazione un po' in movimento,
sì,
non so quale sia lo stato delle cose rispetto a questo che appunto ha denunciato il tuo CEO.
Allora, lo stato delle cose è che credo che tutte le aziende facciano enormi fasi di business intelligence per capire cosa uno, cosa l'altro. E soprattutto, al di là del fatto che poi non se ne possa nemmeno parlare troppo apertamente, perché di solito ci sono vincoli con le proprie aziende,
certo,
o altro, però io che sono stato da entrambe le parti dico, e che amo i numeri, sono ossessionato da tutta quella parte lì, dico che questi accordi sono spesso molto complessi, quindi non è nemmeno facile durante l'anno avere una valutazione reale. Secondo me i grossi operatori si stanno avvicinando molto. Uno magari riesce ad avere una cosa un po' più favorevole da un player, uno dall'altro, però penso che tra le tre major, il mondo Merlin, il mondo Believe, ormai ci si stia avvicinando. Però è una lotta ed è vero che la fatica è quella di dare lo stesso valore al lavoro di tutti. Capisco perfettamente, noi come partner lo capiamo, che gli store ogni tanto non sono cattivi quando provano a prioritizzare dei partner. Cioè, noi come altri siamo preferred partner delle principali piattaforme perché investiamo decine di milioni di euro ogni anno per sviluppo del nostro prodotto technology che aiuti la pulizia di delivery, che contribuisca ad abbattere l'abnormal streaming, quindi fraud, manipulation,
certo,
tutte quelle robe brutte che ci sono ogni tanto al mercato. Cioè loro hanno bisogno di dei partner che garantiscano.
Sì, che facciano, no? Sviluppo.
Esatto, quindi un artista che lavora con noi, ma come un artista che lavora con una major, appunto con altre realtà, in fondo contribuisce già a una parte di questo investimento che va fatto. Però torniamo al discorso iniziale, abbiamo democratizzato l'industria, dobbiamo ancora risolvere anche qua alcuni side effect di questa democratizzazione, però dobbiamo poi consentire, come è successo in passato, deve continuare a consentire un pari accesso alle soluzioni, allo sviluppo per tutti gli artisti, è fondamentale.
Luca, ti faccio una domanda alla quale forse mi hai già anche in parte risposto. Quando leggo e studio anche le pagine dell'industry, trovo ancora contrapposte le parole indie e major. E mi sembra una letteratura molto vecchia, che non rappresenta bene il momento che viviamo. Non so cosa ne pensi tu di questo.
Sono d'accordo perché è un qualcosa che ci portiamo da una visione che avevamo qualche anno fa, però il mondo appunto anche in questo caso è cambiato velocemente e oggi io vedo l'indie, lo considero un genere, un sottogenere,
proprio sì,
l'abbiamo identificato così e ancora c'è appunto quello che succede. Il mondo dell'indipendente ha diverse chiavi di lettura, tant'è vero che quando mi siedo a un tavolo a volte per fare le stime del mercato o per parlare di che cosa è indipendente, in base a dove ci si trova c'è una definizione, un perimetro diverso. Gli aggregatori, i distributori delle major sono indipendenti? Alcuni sì, alcuni meno, dipende dalle iniziative. Così come per controprovocazione si può dire quando una realtà come Believe lavora magari in licenza su un progetto, facendo il marketing, entrando su tutta una serie di temi, è comunque una multinazionale di scala globale, è essere indipendenti? Io rispondo con un tema forse filosofico e di lavorazione. Per me l'indipendenza oggi è un po' uno state of mind, ovvero la volontà di concentrarsi su un progetto in modo che guidi il progetto. in modo che non si entri in delle logiche che comunque a volte ci sono, di strategie che vengono dal grosso palazzo, di un artista che magari viene portato a fare delle scelte, dalla data di release alla scelta di un partner, perché si configura nel modus operandi di quel palazzo.
Certo.
Questa è una cosa che oggi noi cerchiamo di non fare.
Come figlia di una scelta più aziendale che altro, no?
Esattamente. Okay. Anche di, a volte di connessioni, di processi logici che vanno in quel modo. Noi cerchiamo di non farlo. Penso che ci sia bisogno di tutto. Noi non crediamo, per esempio, nel modello del contratto cast, nel possesso del master. Non lo facciamo. Sono contratti che non tocchiamo. Però penso che ci siano artisti e progetti che forse hanno bisogno ancora di quel tipo di ovatta intorno. E quindi, come abbiamo detto anche riguardo al mercato, c'è spazio per tutti. Cioè, c'è bisogno di tutti i tipi di supporto. Sicuramente per me oggi l'indipendente è qualcosa che riconosco nel lavoro di una label, nel lavoro che si fa su un artista, nel supporto che noi diamo, nelle associazioni di categoria che tutelano gli indipendenti, per fare in modo che qualsiasi artista, indipendentemente da con chi firma, valga quello che vale. Non voglio quella, certo. Non mi piace, non voglio quella struttura dove si crede, a volte sono leggende metropolitane, a volte qualcosa c'è, che in base a dove firmi, che logo hai dietro, tu vali più o meno come artista. No, tu vali per quello che fai, per i fan che smuovi, per i biglietti che vendi, e bisogna continuare a lottare perché ci sia questa eguaglianza. Poi per il resto possiamo chiamarla Pippo o Pluto, sono definizioni che ci inventiamo noi per darci un po' un tono.
E a proposito di artisti, perché poi abbiamo fatto dei discorsi molto interessanti a livello globale, abbiamo parlato di mercato digitale, poi però il singolo artista, e sono sicuro che capiterà anche a te, perché per esempio a me capita sempre, quando lo incontri, quindi parliamo di territorio italiano e di mercato locale, poi l'artista fa sempre una domanda del io come mi devo posizionare per intercettare tutto quello che mi avete raccontato, no? E quindi chiudo proprio con questa domanda. Secondo te un artista oggi che tipo di skills deve avere per poter performare in questo mercato complesso e in movimento?
Non è facile. Spesso diciamo che ci ritroviamo oggi a dover essere anche un po' terapisti tra di noi nei team e con gli artisti, perché comunque è un contesto che per l'artista è più difficile che mai. È vero, cioè io lo comprendo, all'inizio si sono intimoriti in alcune fasi di carriera perché è tutto così veloce, ogni scelta ti crea mille dubbi, però c'è un mix che secondo me funziona ed è uno la curiosità, la volontà di imparare. Questo lo vedo, siamo un po' indietro rispetto ad altri mercati, ancora si gioca a intermediare l'artista. Mentre invece credo che i casi più virtuosi oggi, ce ne sono in Italia, prevedano un management molto forte, che però coinvolge l'artista in una serie di valutazioni, permette il confronto con tutti i partner. A me piacciono quelle cene dove c'è il responsabile del booking, il responsabile legale, il management, e si parla proprio dell'azienda, del business model dell'artista, della strategia dell'artista. Quindi però l'artista deve essere incuriosito da questa cosa, a me piace quando c'è il momento in cui l'artista dice ma perché sta succedendo questo? Magari sta prendendo un buco nella valutazione, ma perché sta cercando la cosa giusta. Ad alcuni artisti addirittura anche della scena indipendente che, a cui tu dai molto credito e sono dei maître à penser nel loro genere e altro, ogni tanto ho proposto provocatoriamente durante le negoziazioni, ma tu vieni qua lunedì sera, vieni con me, ti apro il computer, ti faccio vedere come funziona il sistema, fammi le domande scomode, non rimanere nella tua stanza e lucubrare di cosa sta succedendo. Quindi capire cosa succede e poi però un po' di fiducia deve rimanere. Gli artisti che si fidano del proprio team di lavoro sono poi quelli che riescono a lavorare meglio. Questo mix è importantissimo.
Hai parlato tanto di team, no? In questa tua visione, sì, sull'artista. C'è una sfida che come autista di questa macchina importante che è Believe affronti e affronterete nel breve?
Adesso devo 2 secondi pensare a quale delle sfide. Allora, una generale, però è proprio, visto che abbiamo fatto un po' il parallelo con una macchina, con un mezzo, è tenere sempre i meccanismi oliati, quindi fare in modo che la competenza, il passaggio di competenze sia incredibilmente veloce. Qua le persone fanno ancora tutta la differenza nel mondo. da quando sono arrivato in Believe, ormai 2 anni e mezzo fa, credo insieme appunto a chi, ai miei compagni di viaggio, che il lavoro interno sul team, su noi stessi, sulle competenze sia la cosa che ci ha impegnato di più. Perché oggi parliamo di TikTok, 2 anni fa non si vedeva arrivare questa cosa di TikTok, la stessa cosa è successa con Spotify, prima con le altre piattaforme.
Assolutamente.
Quindi oggi tu devi tenere allenata la mente per quello che succederà, perché se tu pensi di essere il migliore in quello che succede oggi, ti stai perdendo il medio termine. E poi l'altra sfida è rompere un pochino le regole del supporto agli artisti, alle artiste. Parliamo spesso di temi come la gender equality, come saper tradurre anche in Italia, come è stato fatto meglio negli altri paesi per ragioni sociali, quello che è un termine orribile, perdonatemi, però è il tema della musica di seconda generazione, della musica che viene con un sentire molto forte. E questa cosa è un'ossessione, la definisco un'ossessione, ma per me è un'ossessione positiva che abbiamo, perché ti richiede di sfidare i modelli. Ieri una collega mi segnalava con quel solito misto di gioia, ma anche di disappunto di doverne parlare, che in Raptopia, una delle playlist dell'ecosistema rap, su 60 brani ci fossero solo 3 artiste rap donne. Ma la cosa bella è che sono 2 artiste che non vanno identificate come donne, ma semplicemente sono 2 progetti che funzionano. Però funzionano, e qua anche la sfida degli indipendenti aiuta, perché oggi devi produrre, devi ragionare sulle strategie, su come lavori su un progetto, rompendo le regole del passato, perché sennò andremo avanti ad avere sempre solo il rapper di strada con un certo tipo di linguaggio, la cantante pop che fa la top line giusta per la hit estiva. Queste cose, cioè, ma vedi, torno sullo stesso tema, l'esperienza è figa ieri. Cioè tu ti svegli esperto e già devi sapere che sei un esperto, e quello non puoi uscire da questo schema mentale.
È un buon esercizio pensare di essere sempre dentro un'evoluzione e di dover partecipare a un'evoluzione del linguaggio, che è un po' quello che stavi dicendo. Luca, grazie per questa chiacchierata molto bella che ci hai fatto fare.
Grazie a voi.
Tanti numeri, tanti ragionamenti anche grandi su scala globale, puntata forse addirittura da rivedere per analizzare meglio. Grazie Luca Dyer che è stato con noi, e appuntamento qui a Bizza alla prossima puntata.